Iniziamo stavolta, se si arriva la nostra introduzione, prima con cose tecniche riguardanti un po' il programma, qualche cosa l'abbiamo già detto prima sul programma e sulla casa, e poi un pochino più specifiche sull'Apocalisse. Allora, vado un po' random, soprattutto all'inizio, ormai sapete si usa parlare inglese, quindi vabbè, vado a random nel senso che dico magari prima una cosa, poi l'altra, perché ci sono tanti livelli tutti importanti. Prima di tutto appunto siamo già in qualche modo salutati, presentati, anche se in modo molto sobrio, molto semplice, ma è soprattutto la vita quotidiana, il pranzo, le chiacchierate nei divanetti qui, il tempo che abbiamo, il bar che ci permetterà, a seconda del nostro desiderio, perché ciascuno di noi ha il suo stile, chi ha uno stile magari più riservato, quindi passerà più tempo in preghiera, in silenzio, nella lettura, chi ha uno stile più socievole e vuole più chiacchierare, qui qualunque stile è accolto, perché ecco, già una cosa molto bella da dire è, rendiamoci tutti conto, io cerco di rendermene per primo conto che la responsabilità di conduzione, e soprattutto come in questo momento la responsabilità di parlare a tutti voi, che siamo persone molto diverse. Qualcuno è parrocchiano da una vita, qualcuno non lo è per niente, qualcuno ha già fatto esperienza di queste cose, qualcuno no, qualcuno conosce quasi tutto, qualcos'altro no, qualcuno è molto all'inizio del cammino di fede, qualcun altro no, molto molto diversi. Qualcuno ha anche delle competenze di conoscenza appunto sull'Apocalisse molto elevate, qualcun altro no. La diversità non ci spaventa, è segno di ricchezza, purché ciascuno non si irrigidisca e ciascuno sia anche capace di tradurre le cose che io dico, evidentemente un po' per tutti, tenendo la media, di tradurle al proprio livello. Se sono banali, di avere la pazienza e di sapere che anche da cose banali si impara. Se sembrano troppo difficili, di avere pazienza, perché a volte anche sforzarsi sulle cose troppo difficili aiuta. Ripeto, siamo molto diversi. Tra l'altro questa è una caratteristica del nostro mondo, l'essere, c'è un grande pluralismo di idee, di modi di essere, di percezioni, di sentire. Sicuramente ciascuno di noi è venuto qua con dei desideri che sono molto molto diversi l'uno dall'altro, e noi cerchiamo di fare un po' una media in una cosa, poi altra parola di introduzione, che è anche un po' una novità per la nostra parrocchia, ma ripeto, non solo per la nostra, diciamo per questo gruppo è una novità, perché in qualche modo continuiamo, ma con una grande fantasia, un po' la tradizione dei pellegrinaggi, no? Alcuni di voi hanno partecipato all'ultimo pellegrinaggio, che tra l'altro è stato a Roma, e c'è un legame tra l'essere andati a Roma, aver visitato le catacombe di San Callisto e questo momento qui, c'è un certo legame, però c'è anche una grande indipendenza e soprattutto non abbiamo una tradizione solidificata di trovarci noi insieme per fare questa tre giorni biblica. Magari, anzi, è mio desiderio, io l'ho già dichiarato, che qui inizi un po' una piccola tradizione, che magari ne faremo un'altra ad aprile, ne faremo l'anno prossimo, quando saremo la terza, la quarta, ci sarà già anche uno stile che noi tutti abbiamo contribuito a creare, che farà un po' da filo rosso. Adesso sentiamoci tutti un pochino pionieri. Una persona mi diceva, mi ha molto colpito perché non ci avevo pensato, non facciamo silenzio mentre si mangia? Ecco, è un'osservazione interessante, perché se questo fossero tre giorni di esercizi in senso classico si farebbe quello, ma non lo sono più centrati sulla centralità di un libro, è una cosa un po' diversa, ma è tutto un po' nuova, quindi da un lato magari anche un po' l'imbarazzo, la fatica, il disagio di non sapere esattamente un passo dopo l'altro che cosa si fa. Io, guardate, e adesso sono qui a dire queste cose qui, ho cercato di precisare il più possibile, ma c'è una precisazione che non posso fare, che è una cosa nuova un po' per tutti e anche per me. È la 25esima volta che veniamo qua a Triuggio a farla, no, non è la prima, interessante, anche affascinante, però quindi prendiamone anche il lato positivo e creativo. La presenza di ciascuno di noi qui, anche se qualcuno non dirà neanche una parola, già aiuta a orientare in qualche modo. Volete una battuta? Sono io che ho fatto gli orari, 7:30 cena, ore 21 introduzione qua per la tre giorni, ma vi ho portato qua un po' prima perché ho visto che già mordevate un po' il freno, la prossima volta metterò un quarto d'ora meno, ma come si fa a sapere le prime le cose? Perché sentivo che c'era voglia di iniziare, di partire. Bene, ecco, quindi spirito anche un po' di novità, tra l'altro sapete che è una delle cose bellissime che stiamo vivendo come Chiesa Cattolica, con questo Papa, dove con tutto l'affetto e la stima per i Papi precedenti, sta proprio facendoci capire che, ragazzi, se si continua a dire si è sempre fatto così, si muore, basta, perlomeno di noia. E quindi anche l'idea di creare insieme un percorso che ha sicuramente dei paletti chiari, che vengo anche a dirvi, che già un po' sapete che vengo a dirvi, ma questo spirito di novità, di creatività è prezioso, non capita spessissimo. Oggi va così. Poi, però appunto, troppa creatività potrebbe anche disorientare. Riprecisiamo un attimo il programma e il senso di questo programma, appunto. Venerdì in qualche modo, già in qualche modo si sta quasi concludendo, appunto c'è questo momento introduttorio qui e poi la compieta che sarà la preghiera conclusiva. Il programma di sabato, messa, la messa la diciamo giù in cripta, come vi ho già detto, proprio scendendo da questa parte c'è un ascensore. Qualcuno è già andato, Adriano si è già andato in ispezione? Bella?
Bella.
Una favola. Ci sono molti luoghi di preghiera, come ci ha detto il Don Luigi, c'è la chiesa su questo piano, c'è la chiesa al primo piano, io però il luogo che amo di più è la cripta sotto. Qualcuno può anche andarci finito questo momento, siamo tutta gente direi abbastanza grande, e poi spero che nessuno si perda, i telefonini hanno le luci, poi i numeri di telefono, insomma, uno grida, lo vengono a salvare, vabbè. Quindi domani mattina ci troveremo sotto per la messa, subito poi per la colazione. Sarà una messa, appunto, sarà proprio una messa del sabato, quindi fianchi cinti, molto, molto essenziale, a differenza della messa di domenica, che sarà più ricca e articolata, come vi dirò domani. Messa essenziale, iniziamo con l'Eucaristia, colazione, poi l'inizio ufficiale dei lavori sull'Apocalisse, dove appunto, come vedete dal programma, si lavora un blocco la mattina alle 9, un altro blocco alle 11, un altro blocco alle 4. Per i primi due blocchi io avrò la fortuna, non l'ho specificato perché fino all'ultimo non ero sicuro se potesse venire, o magari poteva solamente darmi del materiale, invece può venire una mia carissima amica che viene su con appunto Carlo e Cosimina Punta, che si chiama Silvia Cappelletti, ha lavorato alla facoltà statale, ha un paio di dottorati su questo tema e ci aiuterà soprattutto sull'aspetto storico. E poi vi dirò il perché di questa scelta, della storia. Vi parlerò del mio vecchio professore di fisica. Le cose si mischiano. Il pomeriggio invece alle 4 sarò solo io, e anche il caminetto con un'altra mia carissima amica che è qui presente, non faccio nomi, che è Dianella, avremo un caminetto iconografico un po' particolare, ma da qui alle 21 di sabato c'è tempo. Fai bene essere curiosa, ma... Il programma, vedete, è ricco, articolato. Per ora io mi fermerei a sabato, mi viene solamente a dire che il cuore di tutto sarà la celebrazione eucaristica della domenica, però sarebbe un insulto alla vostra intelligenza se io devo specificare questa cosa, come non ho detto di portare la Bibbia esattamente come non vi ho detto di portare il dentifricio, perché se io vi dico portate il dentifricio voi mi dite non dare i pesi per dei cretini, se io vi dico portate la Bibbia in una tradizione biblica mi dite non dare i pesi deficienti. In ogni caso ci sono delle Bibbie avanzate che se proprio uno dice ho portato due tubetti di dentifricio e non la Bibbia, ci sono una valanga di Bibbie di ogni ordine grado. Uno dice no, io ce l'ho la mia, ma voglio vedere un'altra traduzione. Bene, 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 bene. Il mio professore di fisica. Allora, qui io vi dico una cosa che un briciolo è un progetto. Vi dico una delle ragioni per cui ho scelto il libro dell'Apocalisse e in teoria butto l'occhio sul futuro, sapendo, come si dice in un famoso film, che è sempre in movimento il futuro. Adesso non prendete le mie parole come una programmazione per quello che ci sarà. Viviamo oggi, viviamo domani, viviamo dopodomani e poi ciò che sarà lo vedremo. Ma vi dico queste cose come espressione di un mio desiderio. Allora, tanti e tanti anni fa, quando facevo il liceo scientifico e avevo onestamente dei professori un po' scarsi, avevo un professore di fisica e matematica che una volta disse una cosa sulla storia e mi si è stampata qui. Non mi ricordo più niente di fisica e di matematica, ma questa cosa sulla storia, dettami dal professore di fisica, mi è rimasta qua. Era probabilmente in un intervallo, sapete, prima di fare lezione, dopo si chiacchierava così, e lui disse questa frase. In Italia, non so se ha detto in Italia, in Europa o nel mondo, adesso mi chiedo, in Italia si fa storia in modo sbagliato. Forse la frase, un po' effetto, mi ha fatto sì che ho teso l'orecchio. Diciamo. Io dissi o qualcun altro, ma perché professore? Perché noi siamo abituati, sapete com'è che si insegna storia? Preistoria, gli Egizi, i Romani, il Medioevo, prima i moti d'Italia, il 48, la prima guerra mondiale, la seconda. Sintesi di storia un po' farlocca, ma per fortuna non è una tragedia di storia, ma sull'Apocalisse. Dice, no, bisogna fare al contrario. Prendiamo il ciclo del liceo, ho fatto liceo scientifico, il ciclo del liceo scientifico. Bisogna partire in prima dall'epoca contemporanea. E poi ogni anno andare indietro vedendo le ragioni di quello che è successo. Cioè tu studi la seconda guerra mondiale e dopo studi la prima guerra mondiale, perché se c'è stata la seconda guerra mondiale per alcune cose c'è stata la prima guerra mondiale, dopo la prima guerra mondiale studi la rivoluzione francese, eccetera 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 eccetera. Ho detto ma to' interessante questa cosa qua, e poi l'ho messa nel cassetto. Bene, voi non ci crederete, ma questo è anche il bello di come va la vita. Nel 2014 questa cosa mi è emersa nel cervello, per cui avendo in testa, avendo nel cuore, avendo nel desiderio, poi magari finisce che fra due ore mi tirate i pomodori marci e le cose bibliche in parrocchia finiscono con oggi, ma se questa cosa dovesse venire, uno dice, ma allora parti dalla Genesi e facciamo un pezzo per volta. No, ho voluto partire volutamente dal fondo, perché mi interessa appunto vedere con voi brani, poi specifico, dell'Apocalisse, il contesto storico e poi tendenzialmente andare indietro. Quindi il cristianesimo, un briciolo sedimentato in territorio extraebraico delle chiese dell'Apocalisse, ma qual è stata la radice? Beh, le primissime chiese ancora di matrice ebraica è la vicenda di Gesù. Ma la vicenda di Gesù? È tutta la crisi quando c'è l'impero romano, l'ellenismo, scendere. Questo è, ripeto, non il programma, ma il desiderio, che in ogni caso vale per questa scelta. L'Apocalisse l'ho scelto per questa, anche per questa ragione, in realtà non solo per questa, però dovendo costruire un progetto un po' questa idea qua. Mi fermo un secondo. Dubbi, domande, angosce, rilanci sulle cose che ho detto fino adesso. Assunta dice tutto chiaro. Assunto, ti ho dato 100 euro perché tu facevi questo e direi che meno male che lo fai, eh. Ci siamo? Mi seguite ancora? Io devo, ovviamente sono preso dalla smania di raccontarvi un fracco di cose perché la cosa mi piace, e dalla calma perché venerdì sera, questa è un'introduzione, ecco, se magari qualcuno poi addormentandosi si appoggia di qua o di là, al vicino, di destra o di sinistra, mi fa capire che il tempo è compiuto. Che il tempo è compiuto. Va bene, allora direi che come premesse generali, se ci sono dei problemi tecnici, non vi vale la doccia, il letto una gamba di meno, mancano le coperte, vabbè, non ditelo a me, dito al responsabile della casa, però cose del... Non mi viene neanche da raccomandare la puntualità, perché ho già capito che questo qui è un gruppo abbastanza sveglio e che c'ha voglia, quindi poi non è che dobbiamo fare grandi spostamenti, la cripta, la sala verde, la camera, non è come quando sono andati in Bulgaria che cambiamo albergo tutte le volte, quindi vabbè. Direi che sul generale, anche sul programma, ecco, Don Dario, ma ci hai detto che sono tre giorni nuovi, un po' creativi, un po' così, ma comunque c'è un filo rosso, c'è un cuore, c'è sicuramente un'intenzione. E qui inizio ad aprire la Bibbia, vado ovviamente in fondo, e direi che il versetto che uso in questa introduzione, quindi non parto ancora ovviamente a stare sull'Apocalisse, ma uso come introduzione, che potrebbe essere un po' il versetto che dà da titolo, in realtà il titolo è Apocalisse ieri, oggi e sempre, ci entreremo, ma che dà il titolo di questa introduzione, è Apocalisse 1, capitolo 1, versetto 3. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Ecco, noi siamo qui in questi due giorni per tre giorni, poi dico anche il perché dei tre giorni, per godere di questa beatitudine. Ma quasi mi verrebbe a dire, visto che abbiamo già iniziato la preghiera, sfidando un po' il Signore, dicendo: beh, Signore, attraverso il tuo apostolo tu dici beato chi legge, beato coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica. Adesso noi ci impegniamo perché noi vogliamo essere beati. Beati, sapete, si può tradurre con lieti, fortunati, pieni di gioia. Quindi, cos'è l'obiettivo di questi 3 giorni? Leggere e ascoltare. Mi piace molto questa scansione, perché questo qui sarà un tempo dove si ascolta, come adesso, ma anche deve, mi permetto di usare questa parola, essere un tempo in quale si legge. L'orario ha una cosa particolare. Voi potete leggere che sabato c'è il pranzo alla 1 e si riprende alle 4. Uno dice: come mai così tanto tempo? È voluta la cosa. Uno dice: beh, mangio con calma, faccio un riposino, va bene, mangi con calma, fai un riposino, ma dopo questa prima metà della giornata, dopo che hai già ascoltato le prime due porzioni, forse hai bisogno magari di anche avere un'ora e mezza in cui leggi. Sarà molto importante il lavoro di lettura personale. Uno di voi potrà dire: io stanotte faccio veglia, non vado a dormire e mi leggo tutto l'Apocalisse. Se sei sveglio domani mattina, fai una bella cosa. Occhio che è rischioso, però, eh? Però. Quindi leggere, senza paura, perché poi la grande occasione di questi 3 giorni, che in realtà è un giorno corazzato, poi lo spiego, è quello di poter essere da soli e insieme, ascoltare e leggere, poter fare delle domande, avere delle risposte e stare per il conto proprio, appunto, ci sono 50 luoghi di preghiera. Se poi domani è bello, è molto bello anche qua il verde intorno, se poi non fa freddo, magari io riesco a pregare solamente se sono in ginocchio in chiesa, io riesco a pregare solamente se cammino, se domani non piove anche il verde qua è una meraviglia. Però leggere, proprio importante. Perché appunto, se tralasciamo un attimo il cuore di tutto che è l'Eucaristia, che è l'Eucaristia Domenicale, questa è soprattutto la giornata di sabato, che però vuole essere protetta il più possibile. Anche su questo voglio dirvi una cosa mia personale, una cosa, un'immagine. Noi abbiamo proprio bisogno di tempi molto custoditi se vogliamo che questa beatitudine, beato chi legge, beato colui che ascolta, possa avere frutto. Cioè, ci sono alcune situazioni, tipo il fatto di essere andati via di casa, di essere in questo posto, che è un grosso aiuto, perché spesso noi non abbiamo il tempo, ma soprattutto non abbiamo il tempo mentale. E qui, guardate, non ho vergogna di dirvi questa cosa qui, che è una mia esperienza personale, ve la dico raccontandovi, guardandovi negli occhi. Io ho 53 anni, sono prete da 27 anni, sono entrato in seminario nel 1981 e mi ritengo cristiano. Per me la scelta di fede, il cammino di fede, la chiamata alla fede, non alla vocazione, alla fede, essere cristiano, è una faccenda abbastanza particolare e singolare, che magari faremo un'altra 3 giorni di altro tipo, vi racconterò. È datata 1976, quindi è dal 1976 che io cerco di essere una persona che prega, che legge la Bibbia e che andare. Fino a pochi anni fa, come la stragrande maggioranza dei cristiani, soprattutto la maggioranza dei cristiani che sono prete o religioso, quindi non hanno ritmi magari lavorativi, di famiglia, di figli particolarmente intensi fin da subito, io ho sempre letto e pregato soprattutto la mattina. E sono 10 anni, 20 anni, 30 anni, quasi 40 anni che il mio schema è: mi alzo, barba, 18 anni che ho tenuto la barba non me la facevo, adesso me la faccio, colazione, lavarsi la faccia, fare la doccia, ma adesso evito di entrare in queste descrizioni pietose, cosa sto raccontando. Comunque, quando la mia vita, appunto, alimentare, colazione, buttato giù il caffè, igienico, fatto la doccia, a posto, preghiera. Io da un po' ho cambiato schema. Non dare, non ti lavi più, no, non hai capito. Ho cambiato schema nel senso che prego soprattutto dopo pranzo. Perché? Perché la mattina sento la pressione della giornata, delle cose da fare, dei pensieri. Sono materialmente più tranquillo, perché certo alle 7 di mattina nessuno mi chiama, ma ho la testa che ronza: devo fare questo, devo chiamare questo qua, ah già poi c'è questo problema, ah mi devo ricordare. Preferisco essere un po' più stanco all'inizio del pomeriggio, ma con una parte della giornata già via. Però non penso di essere l'unico in questa situazione, perché con la preghiera, con la parola di Dio, con la concentrazione, ci sta succedendo a noi uomini contemporanei, dove per ogni cosa che abbiamo ne perdiamo una. Certo, abbiamo guadagnato in comunicazione, per cui anche prima una persona mi ha mandato un messaggio, però tutto ciò che guadagni da una parte lo perdi con l'altro. È un po' come qui, no? È una meraviglia la luce elettrica, perché ci permette di fare ciò che stiamo facendo, ma noi abbiamo così tanta luce elettrica, cosa che qualcuno sa già, perché ho detto mille volte, che non vediamo più le stelle. Quando andai al planetario qualche anno fa e mi dissero che nel 1900, attenzione, non all'epoca dei romani, nel 1900 a Milano si vedeva ancora la Via Lattea. La Via Lattea. Cioè, bisogna andare a Gressonei, dalle parti del Cervino, per vedere la Via Lattea. Perché l'inquinamento luminoso, che è una cosa buona, cioè la luce serve, se non ci fosse la luce, ragazzi, si cena, Ave Maria detta memoria, tutti a letto perché è buio, invece siamo qui a parlare, a raccontarci, a ghignare, bene, però le stelle non si vedono più. E così con tutti i nostri guadagni, i libri, i pensieri, le cose, le attività, le possibilità, eccetera, eccetera, la capacità di leggere, di stare sulla parola, per cui non c'è solo bisogno di tempo, ma di tempo libero, custodito, corazzato. Io faccio anche adesso un lavoro di dragamine, ammesso e non concesso che sappia bene cos'è un dragamine, per lavorare sul tuo bene domani. E questo è molto il senso di questa introduzione, cioè anche andare a letto magari un po' presto, e per essere il più possibile sgombri, il più possibile, con la mente domani, col cuore, con l'intenzione, sapendo già un po' come le cose funzionano. Questo è il senso di venire sulla sera prima, perché altrimenti era più pragmatico e anche molto economico partire da sabato da casa. Però succedeva come quella cattiva etimologia del jet lag, che quando me l'hanno spiegata che era sbagliata mi è piaciuto tanto. Si vede il jet lag quando uno prende l'aereo da una parte e va dall'altra, no? Io sapevo che il jet lag è che tu vai in aereo ma c'è una leg, c'è una gamba ancora dall'altra parte, no? Per cui il corpo non si muove mai tutto. Se tu c'è, poi in realtà il jet lag non vuol dire questo, però mi piace tanto jet lag, così, cioè uno si sempre pezzi da altre parti. Allora stasera dovrebbe servire anche un po' a portarci un po' tutti a casa. Vediamo le vostre facce. Sì, ancora qualche minuto ce l'abbiamo. Sì. E allora stringiamo di più sull'Apocalisse. Stringiamo di più sull'Apocalisse per dire che rimane assolutamente vera quella cosa che vi ho detto sul fatto che ho fatto questa scelta anche per il mio vecchio professore di fisica e di storia. Però questa scelta è anche per altre due ragioni. Il primo, perché l'Apocalisse è da sempre un libro dei tempi di crisi. Poi lo vedremo più da vicino, ma penso che ci arriviamo tutti su questa cosa qui. Ogni libro della Bibbia ha una tonalità diversa. Noi tra l'altro in parrocchia stiamo facendo anche gli Atti degli Apostoli per i gruppi del Vangelo. Comunque anche chi non partecipa ai gruppi del Vangelo sa che i due grandi libri che parlano di Chiesa nel Nuovo Testamento sono gli Atti degli Apostoli e l'Apocalisse di Giovanni. Hanno due stili totalmente diversi. Raffaello e gli Atti degli Apostoli, Van Gogh e l'Apocalisse, se volete, oppure Mozart, gli Atti degli Apostoli, Stravinsky, l'Apocalisse, e andiamo avanti così di immagini, il romanico, gli Atti degli Apostoli, il gotico, l'Apocalisse, e chi più ne ha più ne metta. E gli Atti degli Apostoli raccontano, e non solo, ma tendenzialmente, di una chiesa che nella pace si diffonde, cresce, la gioia. C'è un punto bellissimo che dice che appunto la gente è stupita degli apostoli, il numero dei fratelli crescevano e condividevano in pace l'Eucaristia, il cibo, la vita comune, l'insegnamento. E gli Atti degli Apostoli, come vedremo, è anche, non solo, un testo estremamente drammatico. In questo momento è un momento che ne abbiamo bisogno. Esattamente come quando diciamo il Padre Nostro, tutto il Padre Nostro è prezioso,
Ma quanto è prezioso questo tempo, la finale del Padre nostro, liberaci dal male. Oh, c'è sempre stato il male, sempre ci sarà, però è una stagione questa che ne sentiamo il peso. Per cui sono contento di fare con voi un po' di Apocalisse nel 2014. E poi, perché l'Apocalisse è un bel banco di prova, visto che è un testo molto usato nella storia della Chiesa, nella cultura, anche nelle altre chiese cristiane, nei tempi, nei modi più diversi, è un bel banco di prova per mettere appunto a prova il... La dico in modo forte, la legge fondamentale dell'interpretazione biblica, che anche qui vorrei dirvi in modo chiaro perché è costruita attraverso un esempio che aiuta a mio parere a tenerla anche nella testa e nel cuore e aiuta a non fare pasticci con te e eventualmente rispondere quando sentiamo cose sulla Bibbia un po' sciocche. Allora, le due grandi derive nell'interpretazione della Bibbia in generale, dell'Apocalisse in particolare, sono il fondamentalismo e il relativismo. Se però io adesso vado avanti a spiegarlo in questo modo qui, vi perdo tutti. Allora ve lo racconto attraverso un'immagine, una storiella. La storiella di un bambino, che c'è stato un momento della sua vita come tutti i bambini, che aveva 2 anni, storiella, scusate, qualcuno l'ha già sentita magari qualche volta, e poi invece è cresciuto, come crescono tutti, ed è diventato ingegnere del Copernico. Allora, questo bambino, quando aveva 2 anni, aveva una mamma che gli diceva: non mettere il dito là dentro, perché in fondo c'era la presenza. Non mettere il dito là dentro, perché se ne metti e c'è un po' cattivo ti mangia. E il bambino si è sempre conquistato. E poi è diventato ingegnere del Copernico. Diventando ingegnere elettrotecnico e pensando alla sua infanzia, ha 3 possibilità, di cui 2 sono logiche, di cui 2 sono sciocchezze, e una per la prima. Prima sciocchezza. Ah, io sono ingegnere elettrotecnico. E ho studiato. No. Però mia mamma, e la mamma non si tocca, mi ha detto che dice un po' cattivo. Quindi dice il lupo cattivo. E anzi, io adesso che ho il primo colloquio di assunzione a Edison, vado e dico che dentro queste cose c'è il lupo cattivo, perché me l'ha detto mia mamma. Vabbè, già non si trova lavoro normalmente se vai così con la mia e il lupo cattivo, e me l'ha detto mia mamma. Così non va bene. Altra possibilità. Lì c'è 220 volte. Mia nonna brutta strega mi ha preso in giro, mi ha ingannato. Si è presa gioco di me. Ma allora mi ha odiato da sempre. Ho fatto un po' di melodramma così tempo anche il figlio, portato siamo unico gruppo, quindi un feroce odio per sua madre, che l'ha ingannato lì, e quindi anche tutto il resto, perché non ci sono i lupi cattivi, anzi bisogna dirlo fin dall'asilo, perché c'è 220 volte. Cretino anche questo qui. Magari questo trova lavoro, però per tutto il resto. Ecco, vi ho detto in modo un po' immaginifico che cos'è la lettura fondamentalista della Bibbia e che cos'è la lettura relativista. Fondamentalismo vuol dire quello che è scritto sulla Bibbia è così. Quindi Adamo ed Eva, i 7 giorni, i re magi, non si discute, se si discute ti spacco qualcosa in testa. Ti spacco qualcosa, il fondamentalismo di solito poi fa strage. Di tipo cristiano, di tipo cattolico, di tipo musulmano, di tipo indù, cioè di qualunque tipo. Perché quella roba lì è così vera che se tu la tocchi io t'ammazzo, perché tu al lupo cattivo che c'è lì non gli togli neanche un pelo dalla coda. Questo è il fondamentale. Che tra l'altro è una posizione semplicissima, perché basta dire che tutto quello che c'è scritto qui, dalla prima all'ultima lettera, è esattamente così. Il relativismo è tendenzialmente la posizione più comune del nostro mondo. Sono favole. Storielle. Adamo e Eva, Gesù bambino, gli angioletti. Ah. prime serie sono le tasse, le macchine, questo però è appunto dei bambini. Sì, da bambino andavo a catechismo, mi raccontavo le stesse, ma adesso sono diventato grande. Magari da un punto di vista teorico pochi ve lo argomentano così, ma guardiamoci negli occhi, il 90-95% dei nostri figli, dei nostri nipoti, visto che qui la popolo leggermente asce, senza offendere tutte le persone giovanissime che sono qui, insomma la gente di 20 anni non è tanti anni fa, ai miei tempi, no? La gente di 20 anni magari contestava la Chiesa perché c'era poca democrazia, insomma, non importa assolutamente nulla, esattamente come a me non mi importa nulla delle ceramiche cinesi, ma perché l'idea di fondo è favolette? Vabbè, a 20 anni mi vado a comprare i libri di Andersen, ma dai. Cosa drammatica, che quasi tutta l'umanità è o nell'uno o nell'altra direzione. Rispetto alla Bibbia, ma rispetto un po' tutto. Fondamentalismo, relativismo. C'è Luca Cattivoli dentro. Mia madre mi ha ingannato. La terza posizione è dire, cavolo, chapeau a mia mamma. Perché adesso io sono in gara per il Nobel sul funzionamento del 220. Però mia mamma forse mi ha salvato la vita. Perché se mi diceva del 220... mi ha detto il gruppo cattivo, cioè ha usato il linguaggio giusto per me al momento giusto. E io adesso, che sono adulto, riesco a tradurlo nel mio linguaggio e sono contento sia della mamma che ho avuto e sia della mia laurea in ingegneria. Voi non ci vedrete, poi faccio una... dico un episodio della mia vita per dire come così anche diventa anche un'introduzione che ci rilassa sull'Apocalisse. Avere nel cuore, nella mente, essere proprio centrati su questo punto quando si ha a che fare con la scrittura, né fondamentalismo né relativismo, ma un messaggio che viene a me in un'altra lingua e che io pian piano, grazie anche la mia esperienza, la saggezza, alla comunione con i fratelli, al tesoro della Chiesa, a tutta una storia di interpretazioni, a tutta la dimensione anche pratica della vita, perché quella beatitudine lì dice beati quelli che ascoltano, beati quelli che leggono e mettono in pratica. Io veramente faccio della parola di Dio ciò che mi rende beato, perché alla fine comunque sia il fondamentalista sia il relativista ultimamente è triste. È pericoloso ed è pure triste. E se non vi ho ancora convinto sulla serietà di questa questione, vi racconto un episodio vissuto nella mia vita quando ero a New York. Perché io sono sicuro che rispetto all'Apocalisse voi siete venuti qua con delle attese altissime. Adesso capirò i 7 sigilli, il numero 666, le coppe, so di gente che appunto ha studiato ore e ore su queste robe, e tutte le robe, adesso si svelerà il drago, le 7 teste, le 10 corna, adesso capisco tutto. Adesso vi dico cosa è successo a me quando avevo 40 anni e sono stato un anno a New York, in una splendida parrocchia, proprio di St. Joseph. Come prete, come viene Norwin da noi per un po' di tempo, sono rimasto di un anno, e non parlavano l'ugaritico del IV secolo, parlavano in inglese, che tra l'altro sono anche fatta al liceo, non con belle frutto, però l'ho un po' capito un po' l'inglese, una delle più belle sensazioni che dico, secondo me lo praticavo in inglese così come se sapete in italiano, insomma. Però aveva una caratteristica, quella parrocchia aveva il parroco, il pastor, Father Aldotos, l'alto prete, Sister Anne, la suora, e un po' di come due parrocchie, insomma, no? E fin dai primi giorni che ero lì, era tranquillo che una mi si rivolgesse così: oh, Father Dario, I love you. Oh dear, Father Dario, I love you. Mi sono beccato e io ho un pochino di difficoltà. I love you. Perché? Perché noi a scuola uno dice, che cosa vuol dire I love? Vuol dire ti amo, ma non è la stessa traduzione, è diverso. C'è un famoso film di Woody Allen, tutti dicono I love you, perché si usa molto di più, non vuol dire che io in italiano non puoi dire io ti amo così, no? Passo al parroco, oh don Dario, il parroco mi sta nelle mani, io ti amo. E lì mi dicevano, tutti mi dicevano I love you. Perché un altro? Perché teoricamente I love vuol dire ti amo, ma non è la stessa roba. Ci ho messo 2 mesi. Ci ho messo 2 mesi, perché all'inizio dicevo. Voilà, se va forte negli anni 70. Ma com'è difficile tradurre le cose? Sto parlando di I love you. Cioè, voi vorreste venire qui a sapere il dragone con le 12 teste, le 14 corde, la gamba messa così, ma per favore, i passi lunghi e ben stesi, ma non solo perché io sono ignorante sull'Apocalisse, così iniziamo, scusate se mi impedite di andare, ma perché una roba non è solamente il fatto che è scritto in greco, che è di 2000 anni fa, che ha altri livelli simbolici, per cui come ci insegnano i grandi, tipo Socrate, se da questi giorni riusciamo almeno a capire che non capiamo, a sapere di non sapere, ad avere un grandissimo rispetto per un testo come questo e quindi per tutta la scrittura, anche per le parole apparentemente più semplici. Wow, quanto ci fa bene, quanto ci fa bene. Per cui chi vuole, è venuto qua per diventare esperto dell'Apocalisse, me lo dica che parli, però perché poi, tra l'altro, anch'io ovviamente mi è molto colpito, ovviamente ho letto, ho studiato, mi è incuriosito, e ti rendi conto che più un testo è banale, più ti dà la soluzione facile. Più un testo è serio, più è rispettoso. E anche quando sentirete, appunto, la mia amica Silvia che parlerà della storia, no? Uno dice, ah sì, l'Apocalisse, perché ci sono ormai perseguitavano i cristiani, quindi la bestia è Nerone. Se studi veramente le cose precise, differenze, è tutta un'altra roba. Allora il testo inizi proprio un po' a rispettarlo. Sapete, mia nonna diceva, la troppa confidenza fa perdere la riverenza. Oltre che le cose che sono capitate a New York, ma anche con l'Apocalisse, grande rispetto e affetto e stima e anche perché, altra cosa importante che è l'altra cosa per cui mi interessa l'Apocalisse e vi invito su questo alla lettura. Vedete, io sono quasi 3/4 d'ora che blatero, no? Cioè, sto studiando concetti uno dietro l'altro, intanto faccio un po' così, cerco di muovere un po' l'ambiente. Ma voi tutti lo sapete perfettamente che comunque le idee, i concetti, le articolazioni sono il 10% fondamentale all'atmosfera. Noi tra qualche anno, ma in realtà già stanotte con i sogni che faremo, fondamentalmente porteremo via, se sì, percezione di un bel sentire o no, non funziona. Così. Al di là di che uno. Sei stato a Perugia? È stato bello? Sì, è bello, perché? Ma non lo so. Sei stato a Perugia? Sì, com'è stato? Ma brutto, perché? Ma neanche lo so. Può essere. È fondamentale. Decisiva nella atmosfera, cioè la prima gente che ha seguito Gesù è perché ha sentito un buon profumo, non tanto deve essere Chanel, ma anche uno stile, una roba, no? Poi magari con gli anni, con i secoli, lui argomenta, cerca, spiega, ma non è quella roba lì. Un libro come l'Apocalisse, che è pieno di immagini, non sono lì perché poi noi più di quel tanto con la preghiera cerchiamo di capire, ma cerchiamo di stare esattamente come io sono arrivato prima di voi, mi sono beccato un tramonto spettacolare, se mi sembra ci sia anche la luna piena in cielo, non so se ho visto bene, ecco, un tramonto spettacolare, non è che dovessi capire il tramonto, la bellezza del tramonto nella beanza novembrina mi aiuta a vivere, ma al di là che io faccia ragionamenti sul tramonto e sulla brianza, perché le cose belle ci fanno vivere, ci fa respirare, le cose brutte non solamente in senso estetico, invece ci raccolpiscono. Quindi, nel momento in cui dico l'Apocalisse è infinitamente al di là della nostra comprensione razionale,
ma è un tesoro di immagini che può far bene solo appunto seriamente ci si dedica, ci sta sopra, legge, rilegge, si lascia attraversare, si lascia leggere. Ecco qui un'altra cosa importantissima, meno per la mia vita, guardate, è decisiva, è molto importante stare sul testo biblico, dedicargli tempo come stiamo facendo noi, dargli attenzione, perché se a un certo punto ti capita il miracolo di sentire mentre tu leggi lui che lui legge te, è un salto di fede. Cambia. Prima sembri tu il soggetto, ciao, prendiamo questa Apocalisse e leggiamo dall'inizio alla fine. Ma l'Apocalisse, lo vedremo anche, ha dentro comunque la pretesa giusta di essere lui a leggere te, i tuoi tempi, le tue inquietudini. Allora fai tutta una serie di esperienze, appunto ti senti come quando uno ti guarda, ti parla e tu capisci che lui ti comprende. Questa è una delle cose grandi, una delle possibilità grandi. Leggere per essere letti. Cercare di comprendere per essere compresi. Cercare di vedere per percepire di essere visti. E l'Apocalisse su questo, appunto con tutte queste sue immagini, queste sue cose, forse ci aiuta a capire che è lui il soggetto principale che viene verso di noi. Anche qui l'immagine, sembra che siamo noi i protagonisti, andiamo tutti insieme a Triuggio perché vogliamo lavorare sull'Apocalisse, ma se uno comprende invece che è l'Apocalisse, che poi adesso dico Apocalisse per dire la presenza del Signore nella sua parola attraverso di quell'Apocalisse, che è lui che prende noi, diventa passo spirituale. Per cui di nuovo questa tre giorni, che dentro ovviamente dei momenti di preghiera, abbiamo fatto il canto di Scendi Santo Spirito, adesso diciamo compieta le lodi, la messa, tutto un po' in questo orizzonte. Ultimissima cosa a dire io, una, su questo ci siamo? Sì? Conventi? Sì. Adriana giustamente poi ma dillo anche insomma. Va bene, c'è un'ultima cosetta, io poi come vedete seguo proprio un foglio di appunti tutto preciso davanti a me, quindi cos'è che quell'altra cosa? Apocalisse, lettura, vabbè, adesso mi verrà poi, perché vabbè, comunque poi quando ci sono anche gli altri amici farò un velocissimo resumé di queste cose qua e poi sì, ecco la cosa che volevo dire. Molto fecondo l'Apocalisse, cioè che vi faccio una domanda, vediamo se passate le mani. C'è un'immensa tradizione letteraria dopo l'Apocalisse. Allora, cos'è il più grande libro che conosciamo che ha preso ispirazione dall'Apocalisse? Vi ho fatto completamente una domanda di forma critica, perché vi faccio, c'è un grandissimo libro, importantissimo, che ha la struttura dell'Apocalisse. La Divina Commedia, pensate, la Divina Commedia è il genere letterario. Dante che ha una visione, fa questo viaggio che è un po' come qui, è interessante perché comunque Dante appartiene a un'epoca dove l'Apocalisse nel Medioevo era il testo più letto, più usato a livello iconografico, è uno dei più, assieme ad alcune cose, assieme a Giona e al Buon Pastore, sono tra le icone, le immagini più, la Divina Commedia. Un grande libro visionario come l'Apocalisse, tanto per dire che cosa ha generato nella storia. Bene, concludiamo con la preghiera, possiamo prendere i libretti delle compiete.